Secondo Corinzi, capitolo 2, e leggeremo dal versetto 12 al versetto 16. Ora, quando giunsi a Troas per l'angelo di Cristo, e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbe alcuna requie nel mio spirito, per non avervi trovato Tito, mio fratello. Perciò, concedandomi da loro, me ne andai in Macedonia. Or sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza, perché noi siamo per Dio un buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Per questo un odore di morte a morte, ma per quelli un odore di vita a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Vogliamo pregare. Signore, grazie perché tu sei qui in mezzo a noi, Signore. Manifesta la tua presenza, Signore, nella vita di ciascuno di noi. Parlaci attraverso la tua parola, Signore. E magari se qualcuno questa mattina sta attraversando un momento difficile in cui non capiscono dove li stai portando, che possono capire che tu ci porti sempre in trionfo.
Alleluia.
In ogni circostanza. Grazie, Signore, che per il privilegio che abbiamo di aprire la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Quindi ancora qui, alla fine di capitolo 2, Paolo sta un po' spiegando ai Corinzi il motivo per il quale lui non poteva venire a trovarli. Infatti lui disse in versetto 12, giunse a Troas, c'era una grande porta aperta per predicare il Vangelo, ma Tito non era lì. E come io volevo sapere notizie di voi, Corinzi, questo sappiamo più avanti in capitolo 7, che poi era Tito che ha portato notizie riguardo la condizione della Chiesa a Corinto. Lui dice, non ho avuto requie nel mio spirito. E quindi sono andato via da Troas a Macedonia a cercare Tito per sapere delle vostre notizie. E quindi in poche parole, io volevo venire da voi, volevo vedervi, ma non è funzionato. Per motivi che a volte solo il Signore sa, non potevo venire a trovarvi, ma in versetto 14 lui dice, ora si è ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo. Allora dobbiamo approfondire questo passo, perché è un passo molto profondo, è un passo molto importante per la nostra vita come credenti, perché Paolo qui dichiara per noi che siamo figli di Dio che Dio ci fa sempre trionfare, non quasi sempre, non metà delle volte, non 10% delle volte. E magari qualcuno questa mattina può pensare, ma pastore, non mi sento che sto camminando in trionfo. Ma non importa quello che tu senti, la parola di Dio dichiara questo, che in Cristo Gesù, dovunque Lui ci porterà, è in trionfo. E sapete perché? Perché Lui già ha vinto. La nostra battaglia è una battaglia già vinta. E non vinto da noi, vinto da Lui. Qui Paolo per noi, qui a Montebellone questa mattina è un po' difficile magari capire, ma i credenti 2000 anni fa comprendevano benissimo di cosa stava parlando quando Paolo riferiva a questo cammino di trionfo. Perché era un'usanza romana. Infatti la parola per trionfo è proprio collegato a un corteo trionfale che facevano i generali romani quando conquistavano nuovi territori per l'impero romano. Voi siete italiani, la maggior parte di voi, e quindi sapete meglio di me cosa vuol dire, no? Quando un grande generale andava a conquistare una città o un territorio, se faceva una grandissima vittoria e conquistava un grande nuovo territorio per l'impero, allora quando lui tornava a Roma, Cesare e tutto il governo romano facevo un corteo di trionfo. E in questo corteo di trionfo lui entrava alla città di Roma e tutta la gente di Roma usciva quel giorno per fare festa. Avete mai visto in America quando fanno, tipo quando gli astronauti, chi è grande come me, nel 69? Io mi ricordo benissimo, no? Quando Neil Armstrong e altri astronauti si sono atterrati, allunate, si dice? No, atterrati sulla Luna, anche se... al loro ritorno hanno fatto questo corteo a New York con ticker tape, questi nastri di carta che usano nel Wall Street, no, per le borse americane. Avete visto, no, questo corteo, tutte le coriandole che cadono e tutti, c'è la musica, Neil Armstrong, nostro eroe. Allora il corteo trionfale nell'impero romano era uguale. Questo generale romano entrava nella città in un carro speciale dorata, che era usato solo per questa occasione, e quindi tutta la città usciva per lodarlo, per dare gloria a questo generale. In questo corteo c'erano anche dei sacerdoti romani che andavano vicino davanti a questo generale e diffondevano incenso, no? E quindi questo incenso della vittoria di questo generale riempiva le strade. Dietro di lui c'erano tutti i suoi altri generali del nemico che erano conquistati in catene, che venivano trascinati indietro lui e indietro tutto il suo esercito come schiavi. Anche in questo corteo, a volte, appena indietro il carro di questo generale veniva accompagnato dai suoi figli e della sua famiglia. E questa è la figura che Paolo vuole dipingere per noi questa mattina, no? Che nostro generale Gesù, nostro re dei re, ha sconfitto tutti i nostri nemici, li ha messi in catene, li sta portando davanti a tutti. Infatti Paolo in un altro libro dice che Gesù ha fatto un spettacolo pubblico, no? E quindi noi come credenti non abbiamo paura del diavolo, non abbiamo paura dei demoni, perché loro sono stati sconfitti dal nostro generale. Loro sono legati dal nostro generale. E noi come la famiglia di quel generale, noi camminiamo nel traino, si dice? Come si chiama quello della sposa che va indietro? Il velo? Strascico, esatto, ok. Noi camminiamo nello strascico non di una vittoria che l'abbiamo vinto noi, ma che ha vinto il nostro generale. Perché essendo parenti del generale, noi godiamo la sua vittoria. E noi camminiamo, comprendete, davanti a colui che ha potere sulla vita e la morte. Domenica prossima noi parleremo della resurrezione di Cristo. Gesù ha sconfitto la morte. E quindi per noi come credenti non c'è nessuna cosa di cui noi dobbiamo temere. Ed è questo quello che Paolo vuole far capire i Corinzi, anche noi questa mattina, perché da questo punto in questa lettera fino al capitolo 6 Paolo aprirà il suo cuore ai Corinzi e non parlerà tanto di cose dottrinali, ma più le sue prove, le sue difficoltà nel ministero. Dice: fratello, voglio che voi sapete quello che ho passato. Però prima di raccontare tutte le tribolazioni e prove che ha passato, voglio ricordarli che, fratelli, in Cristo camminiamo sempre in trionfo. Anche quando magari non sembra che stiamo camminando in trionfo. Perché questo corteo romano entrava la città dall'esterno e finivo sempre nel circo massimo. Ma magari quelli che venivano indietro non sapevano esattamente quale strada prendeva o in che direzione andava. E secondo me possiamo un po' paragonare la nostra vita, no? Noi non sappiamo sempre dove il Signore ci porterà. Magari il Signore, come gli israeliti nel Vecchio Testamento, ci dà la manna per oggi e magari per domani. Ma più di quello non ci fa sapere. E magari perché a volte se ci facesse sapere saremmo troppo spaventati. Ma come devo passare là? Io non avevo nessun piano di mai venire nella mia vita in Italia. Non era nel mio programma. Io quando ho conosciuto il Signore, il mio sogno era di essere un rancher, no? Di comprarmi una fattoria nello stato di Washington, da dove vengo io, avere delle mucche, gli animali, vivere in campagna, nell'aria fresca, lavorare con gli animali, questo era il mio sogno. Ma poi il Signore aveva un altro piano per la mia vita. E dopo poco tempo che ho conosciuto il Signore, capivo che Lui mi stava chiamando a essere un missionario. Sentivo fortissimo questa chiamata, però io pensavo, perché, sai, per America, andare in Europa, di solito non pensiamo di Europa come un campo di missione. Pensiamo dell'India, dell'Africa, dell'Asia, e anche queste erano le mie idee, di andare in Filippine, o in Cina, o in qualche posto così remoto nel terzo mondo a servire Dio. E infatti io sono partito nell'85 per servire Dio in India. E alla fine sono anche arrivato in India, in Nepal, per alcuni anni. Ma poi attraverso gli avvenimenti mi sono trovato qui in Italia. Mai per mio volere. Poi ho trascorso diversi anni qui in Italia, ho conosciuto Silvana, siamo sposati, abbiamo avuto Abigail. E poi il Signore ci ha portato per un anno in California, dove abbiamo lavorato con la scuola biblica lì della Calvary Chapel. E il nostro desiderio era di ritornare in Italia, ma io non avevo neanche mai sentito parlare di Monte Belluna. Infatti, non so se avete notato, se vai in giro per l'Italia, ah, dove vivi? Monte Belluna. Ah, Belluno! No, Monte Belluna. Come va Belluno lì nelle montagne? Non lo so, perché io abito a Monte Belluna. Cioè, anche gli italiani non sanno dove è Monte Belluna. E spesse volte vengono fratelli della Chiesa in America, come mai a Monte Belluna? Cioè tu sei arrivato in Italia per piantare la prima Calvary Chapel, cioè nel nostro movimento, in questa nazione. Come mai non sei andato a Roma, Firenze, Genova, no? Napoli, Palermo? E non sono andato lì perché il Signore mi ha chiamato qua. Il Signore ha deciso in questo posto. E quindi noi come credenti tante volte magari il nostro generale ci sta portando e non sembra che ci porti in trionfo. Ma Paolo qui in versetto 14 dice: anche fratelli Corinzi, se le cose non sono andate come io avevo pianificato, se la mia vita non è andata come pensavo che dovevo andare, si è ringraziato Dio, perché dovunque mi porta in trionfo. Guardiamo un secondo in Atti capitolo 16, perché c'è una storia di Paolo. Una storia pratica in cui vediamo veramente attuato i passi che abbiamo appena letti. Magari conoscete già questa storia. È Paolo che arriva a Filippi in Macedonia. In versetto 6 e 7, qui è Luca che ha scritto Atti, quindi racconto la storia. Mentre attraversavano la Frigia e la regione della Galazia, furono impedite dallo Spirito Santo ad annunciare la parola in Asia. Giunti ai confini della Missia, essi tentarono di andare in Bitinia, ma lo Spirito non lo permise loro. Quindi Paolo con la sua squadra evangelistica, Paolo, Sila e anche altre persone, due volte hanno provato di entrare in Asia, in Turchia, per predicare la parola di Dio. Ma per qualche motivo ancora non era il momento per la Turchia, almeno per l'Apostolo Paolo, perché il Signore aveva un piano in Macedonia. In versetto 9, durante la notte apparve a Paolo una visione. Egli stava davanti a un uomo macedone che lo supplicava e diceva: passa in Macedonia e soccorrici. Dopo che ebbe visto la visione, cercammo subito di passare in Macedonia, persuasi che il Signore ci aveva chiamati là per annunziare loro il Vangelo. Quindi Paolo aveva un piano di andare in Asia, ma Dio non era il piano di Dio. Il Signore dà questa visione di notte, questo sogno, in cui lui vede un uomo macedone che supplica Paolo di venire a aiutarlo. Anche questo è molto interessante, perché quando Paolo arriva a Filippi, in Macedonia, in versetto 13, leggiamo il versetto 12, e di là a Filippi, che è la prima città di quella parte della Macedonia, una colonia romana, e restammo in quella città diversi giorni. E il giorno di sabato andammo fuori città, lungo il fiume, dove era un luogo ordinario della preghiera. E postoci a sedere, parlavamo alle donne che erano là radunate. E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, che adorava Dio, stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo. E dopo essere stato battezzato con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se mi avete giudicato essere fedele al Signore, entrate in casa mia e fermatevi, e ci costrissi ad accettare. Allora, la visione di Paolo, chi ha visto? Una donna che vendeva stoffa? Ha visto un uomo. E questo devo chiedere a Paolo: ma Signore, devo farti vedere un uomo, perché se ti facevo vedere una donna non davi? No? Il Signore ha fatto vedere questa visione: vai in Macedonia, ma la prima persona che ha accettato il Signore era una donna. E secondo la storia della Chiesa, questa Lidia era una persona poi nella Chiesa molto usata dal Signore per portare tante anime a Cristo. E quindi si convertono, si battezzano. Poi, sì, non leggeremo tutto il testo, dal versetto 16 a 18, Paolo caccia fuori questo demone da questa ragazza che indovinelli usavano per fare guadagno in quella città. E in versetto 19, ora il padrone di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila, li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati. Quindi Paolo, liberando questa ragazza da questo spirito diabolico, lei non poteva più fare indovina. E quindi questi suoi padroni, perché lei era una schiava, avevano perso, no, come questi canali in Italia, ci sono i maghi, no, che dirubano tanta povera gente. E quindi portano davanti i magistrati e, presentateli al pretore, dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare, di osservare. Questo non era vero, era una bugia. Allora la folla insorse tutti insieme contro di loro, E i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molte colpi, li gettarono in prigione, comandando al carcere di tenerlo al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Allora, fratelli, vi faccio una domanda. Sembra trionfo questo? Arrestati, frustrati, picchiati, buttati in carcere. Nella parte più profonda del carcere. E magari in questo momento della tua vita tu ti senti arrestati, picchiati, ti senti in un prigione e tu stai chiedendo a me, Signore, dove mi stai portando? Ma come? Io pensavo che accettando te tutta la mia vita andrebbe sempre perfetto e sarei stato prosperoso e pieno di salute tutti i giorni della mia vita. E qui mi trovo in carcere. Ma Paolo e Sila erano uomini di fede. Loro erano uomini che capivano che dovunque Cristo li portava era un luogo di trionfo. E posso assicurarvi che ognuno di voi in questo cammino cristiano vi troverete in momenti in cui tu non capisci dove il Signore ti sta portando. Ma perché ha preso questa strada per la mia vita? E quindi tu hai due scelte. Tu puoi ringraziare il Signore, come Paolo in 2 Corinzi 2 dice, fratelli, anche se non è andato come abbiamo pensato, si è ringraziato Dio. Perché dovunque Cristo mi porta è un trionfo. Dovunque mi porta è sempre nel suo piano. E quindi anche noi quando ci troviamo in questa situazione abbiamo due scelte. Possiamo lamentare, possiamo aver paura, possiamo dubitare, brontolare. Ma perché il Signore permette questo? Perché sono in questa situazione? O possiamo, come Paolo, dire lodi a Dio. Signore, non capisco perché sono in carcere, non capisco perché mi hanno picchiato, perché mi hanno arrestato. Ma io ti lodo lo stesso, perché so che tu sai meglio di me quello che è giusto per la mia vita. Infatti Paolo e Sila hanno una reazione completamente contraria a chiunque oltre carcerato. In versetto 25, ora verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio e i prigionieri li udivano. Sapete che ci sono tanti prigionieri che ti circondano, prigionieri di Satana, e loro ti stanno ascoltando. Ah, hai visto quello là che va nella chiesa là, ha perso il lavoro, ha scoperto un tumore. Sai, i prigionieri ci guardano, ci ascoltano. Ah, adesso malediranno Dio. In capitolo 3 Paolo parla del fatto che ognuno di noi siamo una pistola letta da tutti gli uomini. Sapete che i prigionieri leggono la tua vita, guardano. Che reazione avrà adesso che non, tutto non è andato bene? Come la moglie e gli amici di Lot, maledici Dio, così morirai. E cosa è la risposta di Lot? Una risposta di fede? Nudo sono entrato in questa vita e nudo andrò via, benedetto sia il nome del Signore. E anche qui Paolo e Sila cominciano a cantare, a lodare il Signore. Umanamente parlando non è il momento di lodare Dio. Non penso che nessuno di noi abbiamo avuto i nostri vestiti strappati da noi e frustrati quasi fino alla morte. Cioè dobbiamo immaginare, no? Picchiati, calunniati, arrestati, accusati falsamente. Avevano le schiene come carne aperta, tutte queste ferite, gettate, messi nei ceppi nel più profondo del carcere e cominciano a lodare Dio. Questo può fare solo uno che ha conosciuto la grazia di Dio. È un'opera miracolosa dello Spirito Santo. E quindi cominciano a lodare Dio, capendo che il Signore dovunque li porta sempre in trionfo. E improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Allora, che le porte potrebbero aprire? Sapete, quando è un terremoto le porte si bloccano, si può aprire perché i muri... Ma le catene? Cioè, la catena è una cosa sciolta, no? Anche se l'edificio si muove, mica i ceppi si aprono. Quindi... era un'opera soprannaturale che il Padre ha fatto. E secondo me il Padre era in cielo e ha guardato Paolo e Silas e dice: guarda i miei ragazzi, tutto quello che hanno passato e stanno lodando me. E quindi il Signore scuote questo carcere. Il carceriere, destatosi e visto le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Perché secondo la legge romana, se un carcere perdeva un carcerato, lui doveva morire al suo posto. E bisogna ricordare che in ogni probabilità era stato questo uomo a picchiare Paolo e Sila, infliggere la loro punizione. Quindi lui pensava: adesso questi sono scappati e i romani chiederanno a me la testa. Ma Paolo gridò ad alta voce dicendo: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. Ma come? Tu potresti scappare. Tu potresti essere libero in questa situazione e tu rimani per salvare la mia vita che io poche ore fa ti ho picchiato. Questa è una fede radicale. Questa è una fede che la gente dice: mamma mia, ma veramente tu sei diverso. E poi il carceriere in versetto 30, poi li condusse fuori e disse: Signore, cosa devo fare per essere salvato? Cosa devo fare per conoscere questo Dio che può cambiare un cuore di un uomo in questo modo? Come posso io, quando sono nella difficoltà, lodare e cantare? Come posso io avere questa forza interiore che voi avete? Questa certezza che Dio governa le vostre vie? E quindi sappiamo poi del resto della storia che si converte non solo lui ma tutta la sua famiglia. E poi del resto del Nuovo Testamento sappiamo che questo carceriere e Lidia formarono la chiesa a Filippi. Una chiesa che poi è diventata una chiesa fortissima, che è usata da Dio a evangelizzare tutta la Macedonia. E quindi anche noi, fratelli, anche quando non funziona come noi abbiamo pensato che doveva funzionare, come Paolo dobbiamo dire sì e ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare. Anche quando sembra che non stiamo trionfando. Il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza. Sapete che questo è l'unico motivo per il quale Dio non ti ha rapito nel momento in cui sei nato di nuovo? No? Per me sarebbe bello, tu accetti il Signore e vai immediatamente in cielo, nessuno può sviarsi. Ma non è così, Dio dice no, Craig, voglio che tu rimani, perché attraverso la tua vita voglio diffondere il profumo di mio figlio Gesù. E bisogna ricordare che non è il nostro profumo. Se vuoi sentire il tuo profumo, passi 2 o 3 giorni senza fare la doccia. Okay. Avete mai visto le donne? Oh, che bel profumo. Ah, grazie. Ma non è tuo. E anche le folle che gridano, non gridano per noi. Gridano per il nostro generale, lodano Lui. E se noi cammineremo vicino al suo caro, nella scia del suo trionfo, allora questo profumo sarà diffuso tutto intorno a noi. E la gente comincerà a notare, ma tu sei diverso. Quando ero nuovo credente negli Stati Uniti, ho lavorato in una fabbrica per mettere un impianto di macchine per pulire i pezzi del computer. E quindi per tipo un mese ho lavorato in un reparto dove c'erano tutte queste donne che assemblavano questi pezzi di computer. E quindi mentre lavoravo, anche loro lavoravano sui banchi, ma potevamo parlare. E io, come nella mia sosta, quando era il coffee break, no? Aprivo la Bibbia, io bevevo il caffè e leggevo la parola di Dio. E quindi loro si erano incuriositi. Mi hanno chiesto, ma è la Bibbia che tu leggi? Sì, sì, è la Bibbia. Quindi ho cominciato a raccontare la mia testimonianza. Guarda che io ero così, io ero in guai con la legge. La mia vita era rovinata. Ma Gesù! E quindi tutte le 2 settimane che ho lavorato lì, ho fatto i miei lavori, ma ho parlato anche del Signore. Poi dopo questo, finito quel lavoro là, dovevo lavorare in un altro posto in questa fabbrica, lontano da queste donne. E quindi non li vedevo tipo per un bel mese, non li ho visto. Poi un giorno ci siamo incontrati lì in fabbrica. Ah, come va, come va? Ma sai, da quando non ci sei tu, quando c'eri te, non lo so, c'era una pace, c'era qualcosa. E hai detto, non sono io, è il Signore, è lo Spirito Santo. Hai detto, se voi accetterete il Signore, Lui sarà con te sempre. Magari per alcuni noi non siamo un profumo di, come dice Paolo, un profumo suave, siamo, no? Immaginate quelle che erano in catene indietro col generale. Come sembrava quell'incenso? Non sembrava un incenso di vittoria, un incenso suave, ma sembrava un incenso di morte e di condanna. Giriamo un secondo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Versetto 7. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e giudizio. Di peccato perché non credono in me, di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Allora, qual è il contesto qui? Gesù dice, quando io vado via, io manderò lo Spirito Santo in voi credenti. e lo Spirito Santo in voi credenti convincerà il mondo del peccato, della giustizia e del giudizio. Avete mai notato che da quando sei diventato credente alcune persone hanno antipatia verso di te? Per nessun motivo? Ti sei mai chiesto? Per questo motivo. Perché tu sei un profumo di morte. Quando noi abbiamo accettato Cristo nella nostra vita, abbiamo dichiarato guerra a Satana. E lui ha dichiarato guerra a noi. Anche se tu non ti accorgi, lo Spirito Santo nella tua vita porta convinzione di peccato ad altre persone. Perciò i nostri colleghi, parenti cercano sempre di stuzzicarci, a farci compromettere la nostra testimonianza, così loro possono dire, ah, vedi, tu credenti, tu vai in quella chiesa, però anche tu fai questa cosa. Vi è capitato mai? Allora perché fanno così? Perché la loro coscienza è toccata dallo Spirito Santo in te. E come se loro riescono a compromettere la tua testimonianza, si sentono placati. Ah, sono a posto. E lo Spirito Santo dice, no, non sei a posto. Non sei a posto, sei un peccatore. C'è una giustizia, c'è un Dio giusto, un giorno che ti chiederà conto, e c'è giudizio. E perciò noi credenti per Dio Padre, per altri credenti, siamo un profumo. Non è bello tu vai in un posto dove non conosci nessuno, non so se vi è capitato, e poi trovi un fratello? Ah, un fratello! Mi ricordo una volta mio papà è venuto in Italia la prima volta, eravamo con la tenda a Salerno, e quindi un giorno abbiamo fatto una gita sulla costa amalfitana. Io, Silvana, mio padre, Patty. E mentre facevamo la costa là, sono arrivato in una macchina, indietro c'era un adesivo sulla finestra, Gesù è il Signore. No? E Silvana dice, guarda, ci sono dei fratelli. No? E quindi... sì, andavamo lento su questa strada, ho detto pu, e loro hanno guardato indietro, abbiamo fatto così, no? Tipo l'unica via è Gesù, no? Allora, alleluia. Ci sono accostati, anche noi ci siamo accostati. Pace, fratello, lì sulla c'era la costa, il mare lì sotto di noi. E mio padre, tipo, ma voi conoscete questa gente? Io ho detto no, non li ho mai visto, ma sono i miei fratelli in Cristo. E abbiamo rallegrato un po' lì sulla strada, abbiamo pregato insieme. Ah, che profumo trovare un fratello. Ma per chi è condannato, noi non siamo un profumo, siamo un ricordo che loro sono lontani da Dio. Siamo un ricordo che la condanna è appeso sopra la loro testa. E perciò cercano in tutti i modi di compromettere la nostra testimonianza. Ma noi dobbiamo ricordare che in Cristo Lui ci porta sempre in trionfo. E infatti, secondo voi, se Paolo e Sila si mettevano a piangere, a lamentare, dove sei, Signore? Secondo voi si convertiva il carceriere? Secondo me no. Mamma mia, questi sono uguali a tutti gli altri. Ma quando noi camminiamo per fede, Dio fa miracoli. E poi comprendiamo, adesso capisco perché devo essere arrestato. Perché io devo portare la salvezza a questo uomo e alla sua famiglia. Adesso ho capito perché mi è bucato la gomma della macchina. Perché io devo portare la parola, il Vangelo a quel benzinaio. Noi credenti dobbiamo vedere in ogni circostanza della vita un'opportunità di diffondere il profumo di Cristo. Io non avevo capito questo per tanti anni, no? Se mi bucavo la rotta io brontolavo, ma perché? E mi arrabbiavo. Perché adesso mi arrabbio un po', no? Poi ricordo, forse devo fare autostop sotto la pioggia. E magari quella persona che mi prenderà è una persona che devo portare la buona novella. Devo diffondere il profumo di Cristo. Ma ricordate, se tu sei credente, dovunque ti porterà il tuo generale, ti porterà in vittoria.